tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Davide, re di Israele, è un personaggio biblico molto conosciuto, soprattutto per quell'episodio in cui con la sua fionda, ancora ragazzino, uccide il guerriero filisteo Golia. Ma Davide è anche l'autore di alcuni fra i salmi contenuti nella Bibbia ed è sotto questo aspetto che oggi vogliamo incontrarlo. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
E buongiorno anche da Paolo Tonina, buona domenica. Immaginiamo allora di poter incontrare questo antico re di Israele per fargli alcune domande sulla sua fede e sul suo rapporto con Dio. Le voci di questa intervista impossibile sono di Elisabetta Lazzaroni, Federico Caprara e Marco Cortesi.
Le interviste impossibili. Davide, il re di Israele, amante del canto, è considerato dalla Bibbia come l'autore della maggior parte dei salmi. Quei canti rivolgono a Dio lodi e lagnanze, gioia e dolore. Con ogni probabilità, Davide ha scritto solo alcuni dei 150 salmi. Nel Salmo 139, uno tra i canti più conosciuti, Davide si rivolge a Dio dicendo: «Signore, tu mi scruti e mi conosci. Mi siedo o mi alzo e tu lo sai. Da lontano conosci i miei progetti. Ti accorgi se cammino o se mi fermo. Ti è noto ogni mio passo. Non ho ancora aperto bocca e già sai quel che voglio dire. Mi sei alle spalle, mi stai di fronte. Metti la mano su di me. È stupenda per me la tua conoscenza. E al di là di ogni mia comprensione. Come andare lontano da te? Come sfuggire al tuo sguardo? Salgo in cielo e tu sei là. Scendo nel mondo dei morti e là ti trovo. Prendo il volo verso l'aurora o mi poso all'altro estremo del mare. Anche là mi guida la tua mano. Là mi afferra la tua destra. Dico alle tenebre: fatemi sparire. E alla luce intorno a me diventa notte. Ma nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno. Tenebre e luce per te sono uguali.
Caro Davide, buongiorno. Lei è stato un grande poeta, oltre che un grande re e un grande legislatore di Israele. E poi è stato anche un grande soldato, fin da ragazzo, perbacco. Quella volta, quando ha steso il gigante Golia, ha dimostrato di avere del fegato. Dopodiché, come re, qualche errore lo ha fatto anche lei, ma su questo torneremo un'altra volta. Oggi vorrei parlare della sua opera poetica. Il Salmo 139, che abbiamo appena sentito, le dirò, mi lascia un po' perplesso. Vuole forse dire che Dio è una specie di capo degli sbirri, un poliziotto che ci sorveglia in continuazione? Il suo Salmo 139 mi ricorda quasi il Grande Fratello, descritto da George Orwell nel romanzo 1984. Il Grande Fratello che sorveglia attraverso videocamere tutti i movimenti e i pensieri dei suoi sudditi. È questa l'immagine che lei vuole presentarci di Dio?
Innanzitutto buongiorno a lei e anche a chi ci ascolta stamattina per radio. A dire il vero non capisco proprio che cosa intenda con la sua domanda.
Lei afferma che Dio conosce tutte le vie, tutte le parole, tutti i pensieri delle donne e degli uomini e che non c'è nessun luogo in cui egli non mi può osservare.
E allora? Secondo lei non avrei ragione? Dio non può essere così? Oppure dov'è il problema? Mi faccio capire.
Il problema è che da quando ho letto il suo salmo, appunto il Salmo 139, mi sento permanentemente osservato, sorvegliato, e questo mi stressa moltissimo. Non mi sento più sicuro in nessun posto. In qualunque luogo mi trovi, devo pensare che questo Dio mi osserva, mi valuta, mi disapprova per ciò che non va bene. Appunto, un Dio poliziotto, detective, investigatore.
Ah, capisco. Ma si tranquillizzi. Qui evidentemente c'è un fraintendimento.
No, fraintendimento, come sarebbe a dire, scusi. Ma lei scrive: mi siedo o mi alzo e tu lo sai. E anche: ti è noto ogni mio passo. E nemmeno le tenebre per te sono oscure. Cioè, ma dico, Anche di notte mi sta a spiare.
Beh, sì, è così. Che cosa ci sarebbe di male? E poi mica ho detto che Dio la disapprova per quello che lei fa di notte.
Io non sono di questo parere. A me sembra invece che il suo salmo dica proprio questo, e senza possibilità di dubbio. Insomma, io ho bisogno dei miei luoghi di ritiro nei quali so di non essere osservato, nei quali posso fare e pensare quello che voglio senza che la mia coscienza o un educatore supremo mi riprenda. Possibile che non lo capisca?
Ma allora è quello che le dà fastidio. No, niente paura. Nessuno vuole toglierle la sua quiete e nemmeno la possibilità di ritirarsi in disparte a meditare o a farsi gli affari suoi, lontano da occhi indiscreti. Scrivendo il Salmo 139, volevo esprimere un'altra cosa, e cioè che Dio osserva lei, e come lei tutta l'umanità, e la conosce, per così dire, come le proprie tasche, ma non giudica ciò che fa. Dio osserva ed è presente in ogni momento, in ogni situazione, ma come interlocutore, come qualcuno che è disposto in ogni momento ad ascoltarla. Lei non si deve mai più sentire solo, mai più. Questo è ciò che volevo esprimere con quel testo poetico. Capisce?
Sciocchezze. Quando sono solo e voglio essere solo, altro che interlocutore disponibile.
Rifletta, la prego, non si arrabbi. Prenda semplicemente Dio come un sinonimo del fatto che, per quanto lei possa certamente essere solo, ha tuttavia di fronte a sé qualcuno con cui può parlare. Non uno che la giudica, ma uno che la aiuta a conoscersi. Dio non vuole toglierle la possibilità di stare da solo, di ritirarsi a fare gli affari suoi in pace, ma vuole che lei, anche quando è da solo, non si senta abbandonato.
Va bene, ci rifletto. Però è difficile da capire una cosa di questo genere.
Può darsi, sì. E forse l'epoca in cui lei vive rende ancora più difficile immaginare una cosa del genere. Voi siete fissati con il diritto alla privacy e avete anche i vostri buoni motivi e forse avete un po' perso il senso di ciò che significa avere fiducia. Ma ci provi. Ne vale la pena.
Caro Davide, lo farò. Ci penserò a quel suo Dio occhiuto, ma che mi accompagna ovunque con la sua disponibilità ad ascoltarmi e a parlare con me. Bene, la ringrazio per avermi concesso questa intervista. Ci incontreremo certamente ancora. Buona giornata.
Buona giornata anche a lei e un saluto agli ascoltatori.
Domenica scorsa, forse qualcuno di voi se lo ricorda, abbiamo parlato dei conflitti fra fratelli, di cui anche la Bibbia racconta spesso. Caino e Abele, Giuseppe e i suoi fratelli, Giacobbe ed Esaù e così via. Anche nel Nuovo Testamento questo è un tema presente.
Sì, ne parla ad esempio Gesù raccontando la storia del figliol prodigo. Anche in quell'episodio si tratta di due fratelli che non vanno propriamente d'accordo tra di loro.
Quello è un racconto molto conosciuto e molto amato e spesso commentato. Lo scrittore francese André Gide, premio Nobel per la letteratura nel 1947, ha preso spunto da quell'episodio per un breve racconto.
L'attrice Miriam Camerini ne legge per noi la prima parte, quella in cui Gide immagina il colloquio tra il figliol prodigo e il padre dopo che il figlio è ritornato a casa.
Parole d'autore. Quando, dopo una lunga assenza, stanco del suo capriccio e come indifferente a se stesso, il figliuol prodigo dal fondo di quella miseria che cercava, pensa al volto del padre, a quella camera non angusta dove la madre si chinava sul suo letto, al fratello maggiore che non ha mai amato e che parsimonioso custodisce ancora nell'attesa la parte dei suoi beni che lui, prodigo, non ha potuto dilapidare. Egli riconosce di non aver trovato la felicità, né di aver saputo conservare a lungo quell'ebbrezza che per mancanza di felicità andava cercando. Ah, pensa, se mio padre, dapprima irritato contro di me, mi ha creduto morto, forse, malgrado il mio peccato, si rallegrerebbe nel rivedermi. E già il figlio, devotamente, si incammina. figlio mio, perché mi hai lasciato? Vi ho veramente lasciato? Padre, non siete dappertutto? Non ho mai cessato di amarvi. Non cavilliamo. Avevo una casa che ti accoglieva, era costruita per te, affinché la tua anima potesse trovarvi riparo, un lusso degno di lei, agi e lavoro, generazioni vi faticarono. Tu, l'erede, il figlio, perché hai abbandonato la casa? Perché la casa mi imprigionava, padre mio. Non siete voi la casa. Io l'ho costruita e per te. Ah, questo non siete voi a dirlo, ma mio fratello. Orgoglioso, pensi di poter dormire all'aperto? È necessario tanto orgoglio? Qualcuno più povero di me l'ha pur fatto. I poveri, ma tu non sei povero. Nessuno può rinunciare alla propria ricchezza. Io ti avevo fatto ricco fra tutti. E quella ricchezza tu l'hai gettata follemente. Ho mutato il vostro oro in piaceri, i vostri insegnamenti in capriccio, la mia castità in poesia e la mia austerità in desideri. In così poco tempo, che cosa ti è rimasto, figlio mio? Il ricordo di quei piaceri e la miseria che li segue. In quella miseria mi sono sentito vicino a voi, padre. Era necessaria la miseria per costringerti a ritornare? Non lo so. È nell'aridità del deserto che ho amato di più la mia sete. La miseria ti fece conoscere meglio il valore delle ricchezze. No, non questo. Perché non mi capite, padre mio? Il mio cuore ormai vuoto si riempì d'amore. In cambio dei miei beni avevo avuto l'ardore. Eri dunque felice lontano da me? Non mi sentivo lontano da voi. Che cosa ti ha fatto tornare allora? Parla. Non so. Forse la pigrizia. La pigrizia, figlio mio, come? Non fu l'amore? Padre, ve l'ho detto, non vi ho mai amato come nel deserto. Ma ero stanco ogni mattina di dovermi procurare il nutrimento necessario. Nella casa almeno mangio bene. È stata la fame a ricondurti, dunque. Forse anche la viltà, la malattia. A lungo andare quest'imprudenza nel nutrirmi mi indebolì. Poiché mi nutrivo di frutti selvatici, di cavallette e di miele, mi era sempre più faticoso sopportare il disagio che prima accresceva il mio ardore. La notte, quando avevo freddo, pensavo al mio letto ben rimboccato in casa di mio padre. Quando digiunavo, pensavo che presso mio padre l'abbondanza dei cibi serviti superava sempre la mia fame. Ho ceduto. Non mi sentivo più abbastanza ardito, abbastanza forte per lottare ancora. E tuttavia, allora il vitello grasso di ieri ti è sembrato buono? Il figlio al prodigo si getta singhiozzando con il volto a terra. Padre mio, il sapore selvatico delle ghiande dolci mi rimane in bocca, nonostante tutto, niente potrebbe cancellarlo. Povero figliuolo, riprende il padre rialzandolo, ti ho parlato forse duramente. Tuo fratello l'ha voluto, qui è lui a dettar legge. È lui che mi ha intimato di dirti: fuori della casa non c'è salvezza per te. Ma ascolta, sono io che ti ho formato e so quello che c'è in te. Padre mio, come avrei potuto ritrovarvi senza tornare? Se ti sei sentito debole, hai fatto bene a tornare. Va ora, ritorna nella stanza che ho fatto preparare per te. Per oggi basta, riposati. Domani potrai parlare a tuo fratello.
Il testo che abbiamo appena ascoltato per la rubrica Parole d'autore ci è stato letto dall'attrice Miriam Camerini e ci ha riportato all'episodio biblico del figliol prodigo, rivisitato attraverso lo sguardo dello scrittore francese André Gide.
You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when they're long, get ready, you got to move.
diversi musicisti gospel hanno interpretato questa You've got to move, devi muoverti, devi spostarti, devi metterti in cammino, uno spiritual della tradizione afroamericana. Ne stiamo ascoltando adesso la versione incisa nel 1965 dal bluesman Fred McDowell.
You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor.
Non importa quale sia la tua condizione, dice questo spiritual, puoi essere ricco o povero, giovane o vecchio, ma sarà Dio a indirizzare la tua vita. Un'altra grande interprete di You've Got to Move fu Sister Rosetta Tharpe, una cantante gospel e chitarrista. Questa che ascoltiamo adesso è la sua esecuzione.
Yes, you got to move.
You got to move.
I said you got to move.
You got to move.
You got to move.
Yes, you got to move.
For when the Lord,
get ready,
you got to move. Don't you know you got to move?
You got to move.
Child, you got to move.
You got to move.
I said you got to move.
You got to move. Yes, you got to move.
For when the Lord,
get ready,
you got to move.
E alla fine degli anni 70 anche i mitici Rolling Stones pubblicarono la loro versione di You've Got to Move.
You got to move. You got to move. You got to move, child. You got to move. Oh, when the Lord get ready.
Mentre ascoltiamo le ultime note di questo spiritual interpretato dai Rolling Stones, prossimamente in concerto a Zurigo, andiamo verso la meditazione biblica che questa settimana è proposta dal pastore Paolo De Petris della Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona.
Il pastore De Petris ha scelto una parabola di Gesù contenuta nell'Evangelo di Luca al capitolo 12. La lettura del testo è affidata a Jasmine Laurenti.
Un tale aveva delle terre che gli davano abbondanti raccolti. Tra sé e sé faceva questi ragionamenti. Ora che non ho più posto dove mettere i nuovi raccolti, cosa farò? E disse, ecco, farò così. Demolirò i vecchi magazzini e ne costruirò altri più grandi. Così potrò metterci tutto il mio grano e i miei beni. Poi finalmente potrò dire a me stesso, bene, ora hai fatto molte provviste per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, stolto. Proprio questa notte dovrai morire. E a chi andranno le ricchezze che hai accumulato? Alla fine Gesù disse, questa è la situazione di quelli che accumulano ricchezze solo per se stessi e non si preoccupano di arricchire davanti a Dio.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Il personaggio della nostra parabola era probabilmente un uomo che era riuscito, in anni e anni di duro lavoro, a farsi una discreta posizione. Un giorno però gli era occorso un ulteriore colpo di fortuna che gli aveva permesso di aumentare le sue ricchezze. Ed era stato proprio a questo punto che il personaggio della nostra parabola aveva preso la storica decisione. Non voglio più lavorare e alzarmi alla mattina presto, quando potrei fare chissà quante altre cose più interessanti e divertenti. Ecco, farò così. Demolirò i vecchi magazzini e ne costruirò altri più grandi. Così potrò metterci tutto il mio grano e i miei beni. Poi finalmente potrò dire a me stesso, ora hai fatto molte provviste per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Come vedete, l'interesse di quest'uomo è rivolto verso un'unica direzione, il suo patrimonio, la sua persona, i suoi bisogni, le sue necessità, i suoi desideri, le sue aspirazioni, al punto che perdi di vista la cosa più importante, quella cioè di non essere il padrone della sua vita.
Sciocco, perché oggi stesso la tua vita ti sarà ridomandata.
Che ne sarà ora delle ricchezze verso le quali ti dimostravi così attaccato? Già, che ne sarà? Che ne sarà di tanti sforzi? Che ne sarà di tante notti passate a programmare il futuro? Che ne sarà di tanti sacrifici fatti in funzione soltanto del tuo egoismo e del tuo tornaconto? E la parabola si conclude dicendo che la stessa cosa avverrà a tutti coloro che accumulano ricchezze solo per se stessi e non si preoccupano di arricchire davanti a Dio. La conclusione che alla fine Gesù trae dà il senso di tutta la parabola.
Questa è la situazione di quelli che accumulano ricchezze solo per se stessi e non si preoccupano di arricchire davanti a Dio.
Che cosa vogliono dire le parole con cui Gesù conclude la parabola? Vogliono dire che l'umanità si divide in due categorie. Da una parte coloro che vivono in funzione soltanto del loro tornaconto e del loro benessere materiale, e dall'altra coloro che si preoccupano di un altro arricchimento, più vero e più profondo, quello spirituale. Da una parte stanno coloro che vivono soltanto in funzione del loro interesse, e dall'altra coloro che sanno vedere al di là del proprio naso. Da una parte coloro che fanno e disfanno piani e progetti come si fanno e disfanno castelli di sabbia, e dall'altra coloro che capiscono che la vita, essendo un dono di Dio, verrà un giorno ridomandata. Molto opportuna, in questa luce, appare la messa in guardia di Giacomo, che al capitolo 4, versetto 13 della sua lettera scrive:
«Voi dite, oggi o domani andremo in quella città e ci fermeremo un anno, faremo affari e guadagneremo molti soldi. Ascoltate, in realtà voi non sapete cosa accadrà domani e come sarà la vostra vita». Non siete altro che fumo che per un po' di tempo si vede e poi scompare. Fareste meglio a dire, se il Signore vuole, noi vivremo e faremo questo o quello.
Già, se il Signore vuole. Questa aggiunta può sembrare insignificante e di poco conto. Eppure il nostro essere discepoli di Cristo dipende tutto da essa. Buona domenica.
Andy Kunz, un imprenditore svizzero, ha dato vita alla fondazione Noiva, che aiuta profughi siriani rifugiati in Giordania. Oltre all'attività della fondazione, Andy Kunz sostiene anche progetti di sviluppo in Giordania. Dell'attività di Andy Kunz parleremo la prossima settimana a Chiesa in diretta, in onda su RSI Rete 1 alle 8.30.
E passando dalla radio alla televisione, il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani dopo l'infonotte, presenta il servizio La rabbia degli Hindu. Nel subcontinente indiano si registra da tempo un aumento degli atti violenti ai danni di musulmani e cristiani. A perpetrare attacchi contro moschee e chiese cattoliche e protestanti sono fondamentalisti Hindu, convinti che l'India non possa tollerare il pluralismo religioso.
E con questo siamo giunti a conclusione della puntata di Tempo dello Spirito. Vi aspettiamo la prossima domenica. Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, l'augurio di una serena domenica.